Va ora in onda Novità in Compact, a cura di Francesco Ermini Polacci.
Un saluto cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, eccoci qua con le nostre novità in compact e la puntata di oggi è interamente incentrata su un cofanetto cartonato pubblicato dall'etichetta Berliner Philharmoniker Recordings, che sapete, ne abbiamo già parlato altre volte nell'ambito di questa nostra trasmissione, questa etichetta discografica indipendente appunto della gloriosa orchestra berlinese, dicevo, questa pubblicazione interamente dedicata alla figura di Seiji Ozawa, suo direttore straordinario scomparso giusto un anno fa a 88 anni. E questa pubblicazione appunto lo ricorda raccontando il sodalizio artistico che Ozawa ha avuto con i Berliner Philharmoniker attraverso una serie di registrazioni realizzate fra il 1979 e il 1996, che qui sono raccolte in 6 compact disc. In più abbiamo un Blu-ray disc che contiene l'ultimo concerto di Ozawa sul podio dei Berliner Philharmoniker, concerto tenutosi il 10 aprile del 2016, durante il quale il direttore venne anche nominato membro onorario dei Berliner Philharmoniker, e che aveva in programma questo concerto l'Ouverture Egmont, la fantasia corale opera 80 di, ovviamente, entrambi di Beethoven, la fantasia con solista Peter Serkin. Poi abbiamo l'oratorio Elia di Mendelssohn in una bellissima interpretazione, e la sinfonia numero 1 di Bruckner, Mendelssohn e Bruckner, entrambi risalenti al 2009. Una bella pubblicazione, come ormai ci hanno abituato, come questa etichetta berlinese, cartonata, corredata di molte foto sia all'interno del booklet sia asportabili, con una specie di cartoline, diciamo, e è corredata questa pubblicazione da contributi come quelli del noto scrittore, grande amico di Ozawa, Haruki Murakami, che dà conto dell'ultimo incontro con il suo amico Ozawa in occasione del concerto del 2016. Scorriamo adesso rapidamente il contenuto di questi CD, cominciando appunto in ordine dal primo CD, che contiene la Ouverture Eleonora numero 2 di Beethoven, seguita dal concerto per violino e orchestra numero 1 di Max Bruch con solista Pierre Amoyal. Poi abbiamo il concerto per pianoforte e orchestra, quello in sol maggiore di Maurice Ravel, Marta Argerich solista, il concerto per viola e orchestra di Béla Bartók con solista, in questo caso Wolfram Christ, prima viola dei Berliner, la sinfonia numero 60, il distratto di Joseph Haydn, e ancora dei Piotr Ilyich Tchaikovsky la sinfonia numero 1, opera 13 in sol minore, Sogni d'inverno. Andando avanti troviamo la sinfonia numero 7 di Anton Bruckner, la sinfonia numero 1 di Gustav Mahler, la sinfonia serena di Paul Hindemith e la Symphonie Fantastique di Hector Berlioz, per concludere infine con la grandiosa Eine Alpensinfonie di Richard Strauss, e corredata questa anche in conclusione dal Preludio e Morte di Isotta, ovviamente dal Tristano e Isotta di Richard Wagner, e poi a seguire appunto il Blu-ray sui contenuti dei quali vi ho già dato informazioni. Dunque, queste registrazioni, come vi dicevo, coprono gli anni del dominio incontrastato di Herbert von Karajan sul podio dei Berliner Philharmoniker, e il nome di Karajan non giunge a caso, tra l'altro, perché è stato legato moltissimo a quelli di Seiji Ozawa. Ozawa infatti aveva vinto una borsa di studio che gli permise di collaborare con Karajan. I due si incontrarono a Berlino nel 1960 e fin dall'inizio Karajan si dimostrò particolarmente affettuoso, benevolo nei confronti di questo suo talentuoso, diremmo oggi, studente che appunto era andato da lui a perfezionarsi. Karajan è stato un po' un padre per Ozawa, veramente l'ha seguito, l'ha incoraggiato e l'ha sempre spronato ad andare avanti. Nel 1966 dunque Ozawa tenne il suo primo concerto con i Berliner Philharmoniker, la prima sinfonia di Beethoven, il concerto di Schumann con Jorge Bolet al pianoforte e la sinfonia Matthias der Mahler di Hindemith. In più di un'occasione Ozawa ha espresso la sua riconoscenza nei confronti di Karajan, dal quale diceva aveva preso soprattutto questo senso del colore strumentale, ma anche la scrupolosa cura dei dettagli. Sono aspetti che troviamo proprio documentati anche in queste registrazioni dell'arte di Seiji Ozawa, e aspetti che il direttore avrebbe fatto propri, rivivendoli alla luce di una sensibilità, potremmo dire, meditativa, ecco, per questo pensiero, questa sensibilità che hanno indubbiamente le loro origini nella cultura orientale, nel pensiero zen. C'è molto di questo nel modo di dirigere da parte di Seiji Ozawa, come vedremo anche, oltre naturalmente a essere stato davvero un grande conoscitore tecnico delle meccanismi strumentali e orchestrali. Bene, iniziamo gli ascolti partendo direi proprio dal primo CD, che contiene, come vi dicevo, anche il concerto per pianoforte in sol maggiore di Maurice Ravel, autore del quale vi parlo volentieri, anche perché vi ricordo che quest'anno cadono i 150 anni della sua nascita. Solista, come dicevamo, Marta Argerich, qui alle prese con quello che è indubbiamente sempre stato un suo cavallo di battaglia. L'ha inciso ufficialmente due volte con Claudia Abbado negli anni 60 e poi negli anni 80, ma è uscita anche una recente incisione, ne abbiamo parlato a Novità in Compact, con direttore il giovane questo giovane molto ammirato da Meta, che si chiama Lahav Shani. La lettura della Argerich è una lettura scintillante, di puro cristallo, verrebbe da dire, con tempi che sono qui più spediti di quelli delle altre versioni che vi ricordavo. E totale l'intesa con Ozawa, che porta a un fremente gioco di luci, a questa lucidità, a questa leggerezza, a questa modernissima frenesia di colori. Sentirete che è tutta una specie di dire brusio sembra brutto, in realtà è come uno scintillare leggerissimo e aereo di questi colori. Ecco, aspetti questi che contraddistinguono questa lettura del concerto in sol di Ravel fin dal primo movimento.
Thank you.
quello che abbiamo appena ascoltato era l'allegramente, il primo movimento del concerto in sol di Ravel, in questa fremente e lucida lettura di Martha Argerich con Seiji Ozawa sul podio dei Berliner Philharmoniker. Come vi dicevo, un suono formicolante, lo avete sentito, leggerissimo, che questa è stata sempre un aspetto, diciamo, della sensibilità di Seiji Ozawa. Non sempre, però, soprattutto qui con i Berliner Philharmoniker, che in qualche modo recavano in quegli anni molto spiccata l'impronta sonora voluta da Karajan, quindi un suono corposo, un suono molto, molto potente. Ecco, questo aspetto direi che emerge in particolar modo, passando in rassegna queste registrazioni, nella sinfonia numero 1, Sogni d'inverno, di Piotr Ilyich Tchaikovsky, che è un unicum nella discografia di Ozawa, perché più volte il direttore ha inciso le ultime tre sinfonie, ma questo rimane davvero un caso isolato. Una registrazione del 1992, e qui c'è la leggerezza in punta di bacchetta di Ozawa, grande interprete dei balletti di Tchaikovsky, ma c'è anche il senso di una drammaticità che non ci aspetteremmo, qualcosa portata avanti con un fraseggio incalzante in maniera risoluta. Gli archi hanno un suono opulento, proprio alla Karajan, diremmo, e all'interno però di una visione che rimane sempre molto trasparente nei dettagli strumentali. Vi faccio ascoltare l'ultimo tempo di questa sinfonia numero 1, Sogni d'inverno, di Piotr Ilyich Tchaikovsky, e l'andante lugubre, allegro, maestoso finale con i Berliner Philharmoniker dirette da Seiji Ozawa. Una lettura incalzante, potente, scorrevole, chiarissima. Avete sentito nella resa, per esempio, del contrappunto, è l'ultimo tempo, quello che abbiamo appena ascoltato, della Sinfonia numero 1, Sogni d'inverno di Tchaikovsky, Berliner Philharmoniker, diretti da Seiji Ozawa, con una registrazione, un'interpretazione risolta con incredibile smalto e compattezza da parte dei Berliner Philharmoniker. Quando prima ho ripercorso il contenuto di questa pubblicazione del Berliner Philharmoniker Recordings, ho rammentato anche la presenza della Settima Sinfonia di Bruckner. Bisogna dire onestamente che questa lettura non aggiunge nulla alla discografia di questo capolavoro, mancando fra l'altro, il paragone è inevitabile trattandosi di quegli stessi anni, mancando, dicevo, questa lettura di quel respiro grandioso ed epico che caratterizza appunto l'approccio di Karajan, sempre appunto con i Berliner Philharmoniker. Mentre sono interessanti le incursioni di Ozawa nel Novecento, il concerto per viola di Bartok, per esempio, con Wolfgang Christ solista, e la Sinfonia Serena di Paul Hindemith, che è una pagina di rarissimo ascolto, sia per quanto riguarda soprattutto i programmi dei concerti. C'è qualche incisione discografica, e questo è abbastanza strano, perché questa pagina, che Hindemith scrisse nel 1946, subito dopo aver ricevuto la cittadinanza americana, dicevo, questa pagina è una pagina che si fa ascoltare, ecco, non è niente di particolarmente cervellotico o impegnativo. Ozawa poi ce ne propone una lettura davvero dai contorni netti, che mette in rilievo i raffinatissimi meccanismi della scrittura di Hindemith, che cura il dialogo fra le famiglie strumentali con questi fraseggi sempre molto lievi, delicati, ma sempre incisivi. Ascoltiamo il movimento finale, la sinfonia è articolata nei canonici quattro tempi, e dunque l'ultimo tempo, in questa registrazione del 1987 della Sinfonia Serena di Paul Hindemith con Seiji Ozawa sul podio dei Berliner Philharmoniker.
Thank you.
Ed era questo il movimento finale della Sinfonia Serena di Paul Hindemith in questa lettura dei Berliner Philharmoniker diretti da Seiji Ozawa in una registrazione del 1987. Risale ad ancor prima, al 1982, la Symphonie Fantastique di Hector Berlioz, che fra l'altro Ozawa incise più di una volta, se non ricordo male, comunque una con l'orchestra di Boston, che è l'orchestra, sapete, con la quale Ozawa ha stabilito un rapporto di collaborazione molto lungo, durato una trentina d'anni. Certo è che non dovremmo cercare in questa lettura la dimensione dionisiaca, sulfurea che le garantiscono appunto Bernstein, per esempio, Mitropoulos in queste loro letture visionarie, ma qui invece il punto di forza è dato piuttosto dall'eleganza che mostra Ozawa, dalla scioltezza, ancora una volta, da questa capillare cura dei dettagli. Anche nel booklet che accompagna questa pubblicazione dell'etichetta Berliner Philharmoniker Recordings ci sono delle testimonianze che appunto ricordano quanto Ozawa fosse particolarmente scrupoloso nella preparazione delle partiture, appunto. Ed esemplare rimane in questa lettura della Sinfonia Fantastica la leggerezza danzante e la grazia che Ozawa riesce a ricreare nel secondo episodio, che si intitola Hanbal. E quello che abbiamo appena ascoltato era il valzer en bal dalla Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. In questa lettura avete sentito estremamente danzante, leggera, di Seiji Ozawa sul podio dei Berliner Philharmoniker. Fra le ultime incisioni raccolte in questo box della Berliner Philharmoniker Recordings troviamo la Alpensinfonie, la Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss, questo straordinario poema sinfonico che conclude il percorso in questo genere musicale. Siamo nel 1915, l'incisione è del 1996, realizzata tra l'altro a poche settimane di distanza dalla versione ufficiale che Ozawa realizzò con i Wiener Philharmoniker per la etichetta Philips. La visione qui è con i Berliner Philharmoniker è ancora più spettacolare dal punto di vista del suono, ma viene mantenuto intatto il medesimo approccio, che è quello di vedere in questa Sinfonia delle Alpi, con tutte le sue varie stazioni, è una specie di metafora dell'esistenza umana, le tappe di questo percorso per raggiungere la vetta rappresentano le difficoltà, le gioie, insomma tutti gli aspetti della vita umana. Spesso si pensa alla Sinfonia delle Alpi come se fosse semplicemente una fantastica cartolina illustrata di una scampagnata, di una scalata alpina da parte di Strauss, che pure amava le montagne. In realtà c'è anche questo significato simbolico che appunto Ozawa coglie, come riuscì a cogliere fra i pochissimi lo stesso Karajan. Solo che con Karajan la Alpensinfonie assume, diciamo, dei tratti eroici, dei tratti epici. Con Ozawa è un cammino affrontato con una sorta, direi, di saggezza interiore, con questa anche pacatezza, se vogliamo, che fa poi tornare alla dimensione notturna finale. L'ultimo episodio si intitola Notte, appunto, che viene avvolto in questa tranquillità rasserenante, così come ce la restituisce appunto Seiji Ozawa. Io vi farei ascoltare la conclusione di questa Sinfonia delle Alpi e vorrei anche, permettetemi di farlo, dedicare questo ascolto straussiano alla memoria di Cesare Rosselli, che purtroppo ci ha lasciato nelle scorse settimane, questo amico, maestro, storico della musica, che ha collaborato anche con Rete Toscana Classica realizzando una serie di puntate dedicate a Leon Cavallo, che era argomento per lui, a lui particolarmente caro, essendo stato Cesare Rosselli uno dei massimi specialisti del melodramma italiano fra 800 e 900. E dunque ascoltiamo dalla Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss l'epilogo e la notte Berliner Philharmonic dirette da Seiji Ozawa. Ed era questa la suggestiva, rasserenante conclusione della Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss, così come l'ascoltiamo in questa lettura di Seiji Ozawa sul podio dei Berliner Philharmoniker. Un ascolto che ho tratto insieme agli altri di questa puntata da una recente pubblicazione dell'etichetta Berliner Philharmoniker Recordings, pubblicazione interamente dedicata al commemorare questa figura di direttore straordinario che è stato Seiji Ozawa, scomparso un anno fa, come vi ricordavo all'inizio della trasmissione. Per la puntata di oggi dunque tutto. Francesco Ermini Polacci vi ringrazia per l'attenzione, e naturalmente l'appuntamento è per le prossime novità in Compact il 20 marzo. Mi raccomando, sarà una puntata speciale perché sarà la 500esima e noi cercheremo di festeggiarla. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.
Abbiamo trasmesso Novità in Compact a cura di Francesco Ermini Polacci.